Vediamo se ci sono altri spunti, e sempre in riferimento alla mia domanda circa i titoli che potremmo dare a queste sezioni del racconto smontate e rimontate, come è avvenuto nel corso del lavoro di questi giorni. Parlavamo prima del rapporto tra cenacolo e Golgota. Intanto dichiarano di essere estranei, lo dichiarano, cioè, forse neanche se ne conto, però in realtà io non ci sono. E qui invece la dichiarazione di Gesù che dichiara la sua solidarietà. Qui l'affermazione del soggetto umano che si afferma escludendo, e qui invece il soggetto umano che si afferma come responsabile della totalità. E allora dal Getsemani al pretorio, qui il pastore, che poi è pastore percosso, e le pecore disperse, qui il re, la regalità di Gesù, ma reagite voi, come trovate modo di esprimere questa connessione che abbiamo intravisto. Io su questo ho insistito a modo mio, tra il Getsemani e il pretorio, là dove Gesù dice Abba, e là dove nel pretorio un omicida condannato già a morte è liberato perché il suo nome è Barabà.
L'importanza di chiamarsi
Barabà. L'importanza. Ma noi usiamo questa terminologia comunemente, siamo figli di Dio, no? E lo usiamo costantemente questo linguaggio. Ancora una volta, ecco, appunto, come il linguaggio che noi usiamo è pregnante di contenuti che ci riempiono, ma anche ci danno un altro respiro, no? Barabba, condannata a morte, l'omicida. Beh, da Caino in poi tutta la discendenza umana, anche se non abbiamo strangolato ancora il vicino di casa, insomma, poi siamo passati attraverso il caso di Mosè, niente meno.
È un po' un cambiamento di, invece che dire dalla parte di Abele, è dalla parte di Caino. Ed è proprio uno stravolgimento.
Esatto. Il problema è saltare Caino.
però tutti siamo Caino.
Siamo dentro. Certo. Nella discendenza.
Nella discendenza.
Caino è rappresentato in maniera è inevitabile, no? Poi
è vero che in quelle prime pagine, nei capitoli da 1 a 11, discendenza riceve tanti apporti, ma certamente c'è Caino di mezzo.
Se dietro Caino è Giuda.
Salvare Caino non soltanto perché c'è qualcuno che vuol bene a Caino e allora a un certo punto gli farà un regalo, ma salvare Caino nel senso di restituire a Caino l'identità di fratello, rieducare Caino nella fraternità.
In effetti Abele non ha discendenza.
Abele no. Per evitare la relazione fraterna in quel capitolo 4 le Genesi che richiamavo un momento fa, ma è lì che Caino uccide Abele e poi dopo è inquieto, è agitato, teme la vendetta, costruisce una città e poi c'è la discendenza di Caino e poi ecco, non ne vuole più sapere, inventa delle alternative, inventa con anche soluzioni geniali, no? Modalità di relazione, di edificazione sociale dove la presenza umana sulla scena del mondo assume aspetti di dominio davvero efficacissimi purché sia evitata la relazione fraterna. E in questo modo inevitabilmente poi naturalmente c'è il momento del fulgore, c'è il momento della grande trionfale affermazione dell'iniziativa caidica, imperiale, ma inevitabilmente è un processo che è corroso dall'interno, determinato da una patologia che determina una decadenza. Tra l'altro nella storia umana è fatta imperi che trionfano e decadono, città di cui resta le pietre, metropoli che diventano necropoli. E questo non è che ce lo inventiamo noi perché siamo pessimisti, è così. Così.
Però non è un controsenso. Voglio dire, non è un controsenso il fatto che Dio crea gli uomini liberi e quindi, diciamo, di fatto lascia come chiamano gli ispiratori e poi non è tutto per la
e Dio interviene per salvare. Nella pienezza della liberazione scopriamo che la salvezza viene prima del peccato. E la salvezza viene prima del peccato. Noi ce ne siamo resi conto dentro alla storia di salvezza, ma quella volontà d'amore che sta all'origine e che è stata rispettata dall'origine è tutto quello sul peccato. E poi è la Madonna Immacolata.
Eppure?
È la Madonna Immacolata.
Cioè?
È Immacolata per la salvezza. È una salvezza precedente al peccato.
Rivelazione della, che attraverso una lunga storia fino all'incarnazione del Figlio, fino all'effusione dello Spirito Santo ci descrive qual era la sua intenzione originaria per ritornare a quella, ed ecco, in quell'intenzione originaria già eravamo redenti. Questo non è che è un modo per banalizzare le questioni, è invece la sorpresa proprio sconcertante, come si resta sbalorditi dinanzi a questo rivelarsi del mistero della sorgente, il santo. Noi ne possiamo parlare che Dio si è rivelato a noi, se no possiamo immaginare come sarebbe Dio secondo quello che piacerebbe a noi, possiamo parlare di Dio secondo i nostri criteri, ma sarebbe bello se fosse così, se uno può dirla a modo suo, può ragionare, ma non è la nostra posizione, noi ci troviamo nella posizione di coloro che sono alle prese con quello che abbiamo ricevuto. Quello che ci è stato rivelato. Già. Volevi dire qualcosa, Gabriele? Va bene. Allora.
Io volevo dire una cosa. Noi ci pensavamo, Dio ha creato tutto dall'inizio, diciamo, però continua a crearne, no? Perché opera anche sempre. Cioè noi siamo in sé, cioè noi siamo già stati salvati, come dici tu, però cioè, se Dio sta creando, adesso siamo inseriti pure noi, cioè in questo processo di rinnovamento, di liberazione, di rinnovamento. Quindi cioè noi, se noi pure, cioè noi tanto siamo salvati, lo sappiamo, ma pure è troppo riduttivo, dice soltanto il Signore, noi dobbiamo recuperare Caino, ognuno di noi deve recuperare quel Caino che è dentro, no? Perché se poi vediamo, diciamo, la realtà del mondo, cioè cioè quanti Caini che ci sono, cioè cominciando diciamo da quello che viviamo, dalla questione dirigente che conosciamo, diciamo, da tutte queste potenze, diciamo, di uomini potenti che hanno, cioè, una dimensione troppo distante da noi. Cioè, però in realtà noi non possiamo nemmeno, diciamo, andare contro, cioè, perché ci sono fratelli, cioè sono fratelli pure loro, pure che c'è una disfunzione, no? Cioè, riconosciamo che c'è una disfunzione. Però nello stesso tempo, cioè, oggi siamo qua perché il Signore sta creando, quindi sta cercando di operare dentro ognuno di noi, eppure loro.
Certo.
Cioè la bellezza è che il Signore, cioè, la bellezza delle cose è che, diciamo, se riconosciamo questo, diciamo, il nostro cuore forse è pacificato, no? Un poco, e andiamo avanti. Però se non viviamo questa dimensione, cioè viviamo nella disperazione, se non c'è già alternativa.
Il fatto che noi siamo santi non ci esprime in nessuna maniera la necessità della conversione, un travaglio nel quale siamo coinvolti, per cui qui si tratta di morire e entrare nel cammino della vita nuova. Per questo siamo stati battezzati. Questo, ma man mano che noi veniamo coinvolti in quel percorso redentivo di ristrutturazione del nostro vissuto, quanto più siamo ridotti all'evidenza di essere creature disarmate e indifese fino alla nudità della nostra morte. E quanto più, ecco, che allora ci viene incontro la fecondità originaria e inesauribile di quella volontà d'amore che ci chiama e ci attende da sempre.
Il Signore dice, come nel cantico, come non si è stata lavata e sanno la voglia, no? Cioè, quindi aspetta sempre, cioè c'è sempre questa risposta, questa voglia, è sempre una risposta da ognuno di noi. Cioè, pure che non siamo lenti, però la vuole sempre una risposta.
Lui fa un invito, non ci occupa.
Sì, appunto. Però non ci obbliga, però, cioè se tu non se noi non rispondiamo, cioè nel senso che così come siamo, non ho capito.
Se forse non rispondiamo, non è tranquillo,
cioè tanto noi siamo fratelli, quindi cerchiamo solo di non rispondere.
Va bene, ci sono altre considerazioni?
Sì, potete, io volevo, ci sono dei punti all'inizio, alla fine, molto interessanti, proprio nella quello che lei identifica come punto centrale che io so, nel fatto che il racconto, sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento, è la potenza di una fiamma, questa fiamma che ci vuole coinvolgere, nel io sono, quindi è Dio che ci, è Gesù, quanto Dio che ci coinvolge. È un rapporto tu per tu, in questo rapporto tu per tu noi tentiamo tutte le vie di fuga, nascondiamo il nostro volto e nascondiamo anche il nostro figlio, glielo ricordiamo. Mi ricordo, è riferimento anche al racconto dei progenitori, quando Dio, che camminava nel giardino con Adamo come compagno di vita, quando Adamo pecca, si nasconde. Quindi è questa continua rincorsa del Signore nei nostri confronti, questo racconto che parte, io adesso un po' mi riferisco anche a quello che dicevo Umberto, riguardo all'impostazione del mezzo. In realtà non è ricostruzione, a mio modo di vedere, naturalmente la prospettiva è diversa, perché è un metodo comparativo che è necessario nel testo biblico come in genere nei testi letterari. Quindi di decostruttivo non c'è molto, a dire il vero, secondo me. Poi magari tu hai interpretato da questo punto di vista e so farsi che ci sia anche questo spunto. Però è stata molto bella la impostazione metodologica, perché c'è la comparazione dei testi, e non che siamo abbastanza disumilando, lo per me, e vedere il cuore del testo biblico che parte con il Cantico dei Cantici, perché io ho controllato chi ha preso sul Cantico dei Cantici. Quindi è questo, sempre questo dialogo d'amore tra Dio e la sua creatura, e questa fuga continua che noi attuiamo nonostante tutti i tentativi che nella storia della salvezza il Signore fa nei nostri confronti. Quindi dal Dio nostro, diviso, autoreferenziale, al Dio solo di Gesù, quello divino, che invece ci include tutti per ricomporre la famiglia umana, come dicevate voi, padre Pio. E quindi la bellezza della fiamma si vede dall'inizio alla fine, una corrispondenza tra i testi, e richiamo anche a livello di termini, di verbi, a cui facevate riferimento, ci fa vedere sempre nella costruzione della salvezza questo continuo richiamo da parte del Signore nei nostri cuori. È veramente una rincorsa dell'amante verso l'amato. E c'è questa ribellione costante da parte nostra, questo rifiuto, che poi si concretizza nel testo. Quindi c'è questa corrispondenza, questo dialogo continuo, che naturalmente mi ha colpito molto su questa, cioè sarebbe molto difficile condensare queste lezioni che ci sta facendo in questi giorni, perché c'è tanto, però il fatto di questa fiamma che ci coinvolge nel racconto, nella parola, che ci purifica, che ci coinvolge, ci dà l'idea della misura di Dio, infinita, misericordiosa, ardente, e la nostra che è sempre di sottrazione, di nascondimento, di dire io non sono il custode di mio fratello, io non c'entro, io neanche nel rapporto con Dio c'entro. Quando molte volte Gesù viene accusato nel Sinedrio, dice: i demoni cosa gli dicono? Tu sei venuto qui per rovinarci. Ed è questo che viene ripetuto: tu sei venuto qui per rovinarci, perché quell'idea di Dio che noi abbiamo non corrisponde a questo io sono che il Signore ci proclama. Il fatto che ci faccia carico della nostra debolezza, perché noi questa debolezza la rifiutiamo, non la accettiamo. Quindi Dio, che è onnipotente, si fa debole per farci il carico della nostra debolezza, ma noi combattiamo fino alla morte contro questa debolezza. Non lo so se ho capito.
Sì. Il rovescio che arde senza consumarsi nella tradizione patristica è un'immagine mariana. È appunto la Madonna Immacolata. Il rovescio che arde. Il rovescio sempre ardente, uno dei titoli mariani. Il rovescio sempre ardente.
Perché
l'immagine mariana? L'immagine mariana, lo vedo sempre a tempo, lo vedo che non si consuma dove non è la. Mosè rimane inchiodato, no? Senza sandali e con il viso prostrato a terra. Io sono, ma il mistero dell'invisibile, del santo, dell'irraggiungibile, del trascendente, parla attraverso la creatura che è corrispondente alla sua inesauribile fecondità, e allora ecco l'immagine del c'è il rovetto che brucia e non si consuma, che è l'immagine della creatura e la zio opposta, è la creatura che corrisponde al compiacimento del creatore. Rovetto sempre al mente. Bene, ci siamo. Altro? Vedete, abbiamo un po' di tempo ancora. Io credo che possiamo approfittarne, in ogni caso, perché noi non andiamo mai in vacanza, per inquadrare anche tenuto conto di questo percorso ormai compiuto. Io vi dicevo fin dall'inizio, il racconto della passione secondo Marco rimane come il testo che fa da fondamento a tutti gli ulteriori sviluppi della catechesi evangelica, sia per quanto riguarda lo scritto secondo Marco, sia per quanto riguarda gli altri scritti evangelici. Anche se naturalmente ogni evangelista ha la sua personalità, ha la sua particolare attenzione a aspetti, sfaccettature, componenti del mistero, mistero di per sé, inesauribile. E allora il linguaggio di Matteo, di Luca, di Giovanni. Vorrei approfittare del tempo che abbiamo ancora a disposizione, prima di salutarci domani dopo pranzo, per dare uno sguardo molto panoramico, così giusto, appunto, per renderci conto di come i racconti della passione, secondo gli altri evangelisti, sullo sfondo ci consentono di intravedere sempre lo schema che Marco offre a noi, come abbiamo tentato di ridisegnarlo smontando e rimontando queste pagine, ma gli altri evangelisti notare certe sottolineature che sono proprie dell'uno e dell'altro. Questo è il mio proposito. Per cui, visto che ci siamo, prendete il Vangelo secondo Matteo. Sì. Capitoli 26 e 27. 26 e 27. Sullo sfondo lo schema che abbiamo rintracciato nelle pagine del Vangelo secondo Marco rimane, e questo vale anche per il Vangelo secondo Giovanni, che pure ha una sua configurazione molto originale. Ma ci sono degli elementi che caratterizzano la redazione dell'uno e dell'altro scritto. Vediamo subito nel Vangelo secondo Matteo. E notate subito un particolare. Versetti 1 e 2 del capitolo 26. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che tra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Notate che per l'evangelista Matteo, anche se l'affermazione può sembrarci del tutto paradossale, è Gesù che racconta ai discepoli quello che sta succedendo. Terminati tutti questi discorsi, col capitolo 25 è concluso il quinto grande discorso, adesso Gesù dice: sapete che tra due giorni è Pasqua, vedete, non è una notizia come all'inizio del Vangelo secondo Marco, due giorni prima della Pasqua succede questo, questo e quest'altro, ma è Gesù che ne parla, come se in realtà qui è Gesù che assumesse il ruolo di narratore, perché Gesù è colui che ha portato a compimento questi avvenimenti. Gli avvenimenti sono già compiuti e Gesù li racconta, e Gesù assume qui la fisionomia del vero catechista. D'altronde il Vangelo secondo Matteo dà particolare risalto proprio a tutto quello che sarà l'apparato catechetico di cui le chiese hanno bisogno per la loro crescita al servizio dell'Evangelo. E dunque Gesù spiega: adesso vi racconto io quello che sta succedendo. Voi sapete che tra 2 giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Ed non è che aspettiamo la pagina in cui apprenderemo che Gesù viene condannato a morte e appeso alla croce, ma è Gesù che racconta: adesso succede questo. Vedete, questa battuta di avvio dà a tutto il racconto una impostazione originale, che è tipica del nostro evangelista. E allora qui poi veniamo a sapere come vanno le cose a Betania. E c'è di mezzo Giuda Iscariota che si predispone per il tradimento, e a questo riguardo, versetto 15: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? Ricordate che nel Vangelo secondo Marco non c'è un prezzo. Quanto costa la vita di un uomo che muore? Quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. C'è un'attenzione particolare alla figura di Giuda nella Passione secondo Matteo. 30 monete d'argento è una citazione del profeta Zaccaria, ma è anche il prezzo previsto per quanto riguarda la vendita al mercato e la compera di uno schiavo, Esodo capitolo 21. Dunque, così vanno le cose. Poi naturalmente siamo nel cenacolo con alcune particolari sottolineature, ma andiamo avanti. Tanto per dire, vedete il versetto 29? Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Lo dico forse in un omelio, forse in un altro contesto, ma nel Vangelo secondo Matteo Gesù parla del Padre suo dall'inizio della sua attività pubblica, mentre nel Vangelo secondo Marco abbiamo dovuto aspettare il Getsemani per dirgli Abba. E qui vedete il regno del Padre mio, nel testo parallelo in Vangelo secondo Marco nel regno il Padre mio. Dunque tutto il racconto è impostato in questa prospettiva che illustra la rivelazione della figliolanza di Gesù e dunque la rivelazione della paternità di Dio. È una impostazione che già dà tutto per scontato e tutto deve essere già accolto come illustrazione di quella novità che definisce la nostra esistenza umana come frutto di quel suo insegnamento, di quella sua testimonianza, di quel suo modo di essere figlio. Dunque qui abbiamo a che fare non tanto con coloro che sono chiamati a scoprire, ma coloro che già hanno acquisito il dono della vita nuova, già sono radicati in una dimensione consacrante, battesimale, di riferimento filiale alla paternità di Dio. In questo contesto, vedete, c'è un'insistenza particolare nel rimarcare il valore della relazione diretta tra Gesù e i suoi discepoli. Tanto per dire subito, senza andare a riscontrare tutti i dettagli. Per un verso Giuda procede nel suo cammino, e qui adesso vedete, escono dal cenacolo, anche nel Vangelo secondo Matteo, versetto 30, dopo aver cantato l'inno, grande Hallel, uscirono, Monte degli Ulivi, la stessa citazione di Zaccaria, percuoterò il pastore, saranno disperse le pecore, la stessa reazione di Pietro e degli altri. E anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò, tutti i discepoli. Ebbene, adesso siamo nel Getsemani, versetto 36, e Gesù prende con sé i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, e Pietro, e comincia a provare tristezza e angoscia. Il testo sta in parallelo con quanto leggiamo nel Vangelo secondo Marco, Salmi 42-43, l'anima mia è triste fino alla morte. Ebbene, notate, versetto 38, disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Notate questo con me? Non l'abbiamo incontrato nel Vangelo secondo Marco. Nel Vangelo secondo Matteo, con me. E questo con me ricompare nel versetto 40. Gesù in preghiera, Padre mio, torna dai discepoli, li trova che dormivano, dice a Pietro: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola? Con me, con me, vegliate e pregate. E poi di nuovo si allontana, Padre mio, e il calice, e poi di nuovo si avvicina ai discepoli, li osserva con la benevolenza di chi ormai constata che non si può pretendere da quei discepoli niente di più che continuino a riposare in pace. Dormite ormai, riposate, è giunta l'ora. Ecco. Dopodiché Gesù viene arrestato, e notate nell'arresto, qui prendete il versetto 48, il traditore aveva dato questo segnale: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Questo già leggevamo nel Vangelo secondo Marco, ma qui c'è un particolare che vale la pena di sottolineare. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse, vedete, c'è una risposta da parte di Gesù qui, nel Vangelo secondo Marco non c'era: amico, per questo sei qui. Ecco, amico, amico. Gesù si rivolge a Giuda con questa affermazione di amicizia: sei qui, che ci stai a fare qui, amico? Notate che questa stessa espressione, amico, nel Vangelo secondo Matteo è comparsa due volte precedentemente. Facciamo presto a rendercene conto. Tenete un dito su questa pagina, ritornate al capitolo 20, dove leggiamo una parabola che conosciamo bene. Gli operai inviati nella vigna, tutti ricevono un denaro, anche quelli che sono arrivati all'ultima ora hanno dato solo un'ora, e quelli che hanno dato tutta la giornata, ma il prezzo patuito era un denaro al giorno, quindi il padrone dice: guarda, quello che era stato patuito è ricevuto, anche quello che ha lavorato un'ora sola prende un denaro, ma non sei stato oggetto di maltrattamenti, di ingiustizia, niente affatto. E dice, prendete nel capitolo 20, versetto 13, il padrone rispondendo a uno di loro dice: amico, ecco qui, amico, io non ti faccio torto, non hai forse convenuto con me per un denaro? Certo, allora prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? E alla lettera, oppure il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Vedi che qui non c'è un'ingiustizia nei tuoi confronti. e vedete, amico, forse il tuo occhio è cattivo, perché io sono buono e non sopporti il fatto che io sia buono, che io gratuitamente dia quel tale un denaro, come a te ti senti maltrattato, ma non è vero, forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, amico. L'altro testo, capitolo 22, ricordate un'altra parabola, quel re che vuole preparare la festa di nozze per suo figlio e gli invitati non aderiscono all'invito, allora il re indignato fa sì che i servi raccolgano tutti coloro che incontrano ai crocicchi delle strade, anche le persone più sconosciute, gli andanti che sono estranei a qualunque titolo di parentela o di conoscenza, come normalmente avviene quando gli invitati sono parenti, conoscenti, ma no, tutti. E così adesso veniamo a sapere che quando il re entra per vedere i commensali, versetto 11, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, ricordate la parabola, gli dice: amico, com'è potuto venire qui senza abito nuziale? Non ti sei accorto che questa è una festa? La parabola poi ha bisogno di una lettura attenta e di una interpretazione adeguata, ma amico, non ti sei accorto, diceva a quello là, del fatto che lavorare nella vigna è il massimo beneficio che tu possa ricevere, hai ricevuto il tuo, è lavorare nella vigna, amico, è la mia vigna, il mio occhio è buono, e adesso, amico, ma ti sei reso conto che sei invitato a una festa di nozze? E adesso, vedete, a Giuda, nelle pagine evangeliche che abbiamo sotto gli occhi, Gesù si rivolge usando lo stesso titolo, la stessa espressione: amico, sei venuto qui? Ha detto con gli altri nel Getsemani: con me. E in realtà lo sta ridicendo anche a Giuda: amico, sei qui? Perché? Con me? Perché? Che cosa hai significato? Che cosa hai voluto manifestare con questo bacio? E sappiamo come vanno le cose. E quando Gesù viene condotto nel Sinedrio, dal versetto 37, sappiamo che Pietro lo segue da lontano, e dice il versetto 38, e si mette a sedere tra i servi per vedere la conclusione. Notate che qui non c'è il fuoco, qui non c'è il fuoco. Versetto 38, Pietro è curioso, vuole vedere la conclusione. Ho detto 38, ma mi sono sbagliato, perché è 58, leggo male, ho confuso un 5 con un 3, versetto 58, per vedere la conclusione, versetto 58, non c'è fuoco. Qui non c'è il fuoco, vedete a Matteo quello particolare che non interessa, mentre interessa il telos, la conclusione, come va a finire. E quello è il momento in cui Pietro poi rinnega, è quello che leggiamo successivamente dal versetto 69. La serva che lo vede, lo identifica, e lui che rinnega tutto, una volta, due volte, tre volte, e uscito all'aperto conclude il versetto 75, uscito all'aperto pianse amaramente. Pianse amaramente. Intanto nel Sinedrio, in quel contesto, innanzi alle autorità giudaiche, Gesù è interrogato, come sappiamo, e notate che qui non leggiamo quell'affermazione che io ho messo tanto in risalto a modo mio, voi avete reagito con tutta l'attenzione di cui siete, avete dato prova, io sono, perché nel versetto 63 leggiamo che sono sacerdote, dice a Gesù, ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico. Vedete, è diverso. Tu l'hai detto. Tu l'hai detto. E io vi dico, e qui la doppia citazione di Daniele 7, Salmo 110. Dopodiché Gesù viene considerato reo di morte. Ma subito dopo, vedete che nel capitolo 27, quando Gesù viene condotto dinanzi all'autorità romana, Pilato, siamo nel Sinedrio, siamo nel pretorio, e si inserisce un brano che l'evangelista Marco ignora completamente. Prendete il versetto 3 del capitolo 27. Allora Giuda il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì. Questo vedete nel racconto della Passione secondo Matteo. Si pentì. Riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo, ho peccato, ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero, che ci riguarda, venitela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Di questo parla solo l'evangelista Matteo. Attenzione a Luca. Amico, cosa sei venuto a fare qui? Con me, amico, con me, ci sei? Ci sei? E vedete qui questo pentimento di Giuda, cosa vorrà dire? Butta le monete, si impicca. E quando i sommi sacerdoti raccolgono il denaro, poi lo utilizzeranno per comprare un terreno destinato alla sepoltura degli stranieri. Ecco, il campo del sangue. Dopodiché Gesù è dinanzi a Pilato, che lo interroga, come sappiamo, e Gesù tace, e qui di nuovo compare un prigioniero famoso, il versetto 16, un prigioniero famoso detto Barabba. Notate che nel versetto 16 del capitolo 27 il testo critico mette tra parentesi quadre il nome di Gesù, Gesù Barabba, Gesù detto il Barabba, Gesù un nome proprio, Giosuè, Gesù. Forse il testo originario, ma ve lo dicevo l'altro giorno, per quanto riguarda il Vangelo secondo Matteo, cita il nome di questo prigioniero famoso nella sua realtà anagrafica, si chiama Gesù detto Barabba. E allora che cosa volete che vi rilasci? Gesù detto Barabba o Gesù detto Cristo? Sapeva bene infatti che gliel'avevano consegnato per invidia, e sappiamo come vanno le cose, quindi Pilato si arrende al tumulto popolare, e qui nel Vangelo secondo Matteo l'episodio riguardante il lavaggio delle mani, ne parla solo l'Evangelista Matteo, versetto 24, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, Pilato, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue, vedetevela voi. Parla della moglie che ha mandato un messaggio. Vedete qui nel versetto 19, mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. Dunque c'è l'intervento, tutti i particolari che leggiamo nel Vangelo secondo Matteo. Dove notate l'Evangelista Matteo è più narrativo, con questi tratti danno un risalto più scenografico alla vicenda. Cosa c'entra la moglie che interviene, perché si lava le mani, e il fatto di Giuda che se ne vada, è più preoccupato rispetto a Marco e alla teologia di Marco, più preoccupato di sviluppare quelle forme narrative che sono, dal punto di vista della comunicazione catechetica, più efficaci. Ecco, allora
i destinatari sono diversi. Prego. I destinatari di Matteo sono in genere gli ebrei, mentre Marco, no, ogni Vangelo ha anche poi dei destinatari.
Sì, no, ma anche una modalità propria, no? E quindi qui vedete queste annotazioni. E fatto sta che poi Gesù è condannato a morte, e quindi viene condotto al Calvario. La scena è descritta in maniera sostanzialmente analoga a quel che leggevamo nel Vangelo secondo Marco. Qui c'è una, vedete, un'insistenza sul titolo pregnante dal punto di vista teologico, il titolo di figlio di Dio. Versetto 39. Quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. E poi ci sono insomma i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, no, non può salvare se stesso. Ha confidato in Dio, dice il versetto 43, è una citazione del libro della Sapienza, ma anche riemerge l'eco del Salmo, prodotto dal Salmo 22. Lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Vedete che il nostro evangelista Matteo dà per scontate tante cose. siamo già alle prese con interlocutori che condividono il cammino nella vita nuova ormai da tempo, e vengono questi interlocutori destinatari dello scritto dell'Evangelista Matteo aiutati, incoraggiati a maturare nella consapevolezza del dono ricevuto, a crescere ulteriormente. E quando di seguito qui leggiamo che alle 3 del pomeriggio, cioè all'ora nona, Gesù grida a gran voce, è il Salmo 22, c'è il fatto di quel tale che vuole offrirgli una spugna imbevuta nell'aceto, e lascia, vediamo se viene via. E Gesù, emesso un altro grido, dice il versetto 50, emesso un altro grido, spirò. Vedete che qui spirò traduce un'espressione che in greco è afiken to pnefma, consegnò lo spirito, consegnò lo spirito, consegnò lo spirito. Dunque, sì, espirò. È l'ultimo respiro di chi nella carne umana giunge al limite estremo della resistenza, la morte. Non respira più, ma questo fiato che non corrisponde più al respiro del Dio vivente, è un fiato trasformato nello spirito effuso. Quello spirito che in realtà è il principio che anima e dà respiro alla vita nuova di coloro sono in cammino nella novità, in cammino nella vita evangelica, nella vita secondo l'Evangelo. Insomma, Matteo dà per scontato di avere a che fare con coloro che già sono in cammino, e anzi sono anche avanzati, sono maturati e hanno bisogno di essere incoraggiati. Ed ecco come lo spirito che ci anima e che ci sostiene in questa nuova capacità di affrontare il mondo, la storia e tutte le relazioni è in realtà il soffio che riceviamo da quel suo modo di spirare. E a questo punto, notate, ulteriore particolare, è vero, versetto 51, il velo del Tempio si squarcia, questo sappiamo già, ma in più, vedete, la terra si scosse, le rocce si spezzarono. Nel Vangelo secondo Matteo c'è di mezzo un terremoto, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti resuscitarono. Un sismos, dice qui, un terremoto. Uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da grande timore, dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Vedete, l'Evangelista Marco si è sbrigata con un solo versetto. E Matteo descrive questa scena così carica dal punto di vista delle vicissitudini cosmiche, crollo, scotimento del suolo, sprofondamento negli anfratti che si stanno aprendo nel terreno, le rocce che sono sgretolate, i morti che resuscitano, i morti che tornano in vita, i morti che riappaiono. Dunque siamo alle prese, vedete, con uno sconquasso. Cosmico. Ci sono poi di mezzo le donne, come anche nel Vangelo secondo Marco, e quindi poi il corpo di Gesù, cadavere, deposto dalla croce, perché interviene quel certo Giuseppe di Arimatea che già conosciamo, e sepolcro, la pietra, le donne che stanno lì presenti. E in più nel Vangelo secondo Matteo viene stabilita una guardia dei soldati, vengono incaricati appositamente di sorvegliare il sepolcro, perché insomma i sacerdoti e i farisei dicono: ma non vogliamo che i suoi discepoli poi vengano a rubare il cadavere. E allora la guardia e il sigillo. Dove ancora vedete l'Evangelista Matteo cura questi aspetti scenografici. In vista di quello che sarà, vedete, ancora una volta un terremoto, ma un terremoto in rapporto a Gesù che spira, a Gesù che muore sulla croce, un terremoto in rapporto a Gesù che sconquassa tutto quel intrico di condizionamenti che sono stati imposti. Ci sono di mezzo le guardie, ci sono di mezzo i sigilli per tenere ferma, rigidamente, inamovibile la pietra. Terremoto. Vedete, questo linguaggio così scenografico è molto caro all'Evangelista Matteo. Facciamo a che fare con un terremoto che va dalla morte alla risurrezione, è un unico terremoto che sconquassa l'ordine cosmico, che scioglie i sigilli, che instaura quella novità che è creata da Dio stesso con la potenza dello Spirito, che genera in tutti gli uomini quella vita nuova che è già stata definita come vita di comunione con Lui, come vita di sigillata nella comunione con Lui. La vita degli amici che stanno scoprendo di essere con Lui. Fermiamoci qua, sono le 7, tra l'altro, 7:30 adesso. Beh, una rapida corsa per dire, ecco, c'è un altro racconto. Parleremo anche di Luca e di Giovanni domani.